Bene, ringraziamo il Ministro Marianna Madia per questo contributo che mi pare trovi la sua chiave di lettura fondamentale nel concetto di cittadinanza digitale, intorno al quale effettivamente credo che debba essere costruita un'azione complessiva, sia legislativa come pure si sta realizzando nell'ambito del progetto di legge già approvato dal Senato e in corso di discussione alla Camera dei Deputati sulla riforma della pubblica amministrazione, ma che poi trova molte altre applicazioni intorno a sé. E quindi su questo potremmo passare ad ascoltare i contributi delle persone che abbiamo chiamato a questa, diciamo, conversazione, a partire da uno dei temi forse più critici, più rilevanti, che è quello dei bilanci pubblici in generale, detto al plurale perché sono, come sappiamo, una serie anche articolata di strumenti. Sotto il titolo La trasparenza e la partecipazione nei documenti di bilancio, ascoltiamo ora il professor Marcello Degni.
Grazie. Vi ringrazio di avermi invitato a questa importante manifestazione. Dunque, la trasparenza dei documenti di bilancio. Vorrei offrire alcune rapide considerazioni. La prima è, già la toccava il Ministro, la disponibilità delle informazioni, che deve essere ampia e in formato elaborabile. E su questo sono stati, in quest'ultimi mesi, da quest'ultimo governo, attuati dei passi molto importanti, che vanno in controtendenza assoluta rispetto al modo con cui sono state gestite fino adesso le informazioni di finanza pubblica. Io mi occupo di queste questioni da tanti anni e quindi le ho seguite sempre molto direttamente. Ora, il fatto di avere la possibilità di guardare, di osservare la banca dati del SIOPE, cioè la banca dati cui faceva riferimento la Ministra Madia, che è stata poi anche interfacciata con un sistema per vederla in maniera più semplice, isoldipubblici.it, è in realtà una banca dati molto importante, che è stata costruita nell'arco di oltre un decennio dalla Banca d'Italia, è stata messa a punto, e praticamente contiene tutti gli incassi e i pagamenti giornalieri di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. E si è sviluppata nel tempo, è diventata una banca dati consistente, e da tempo gli studiosi, insomma chi si occupa di queste cose, chiedeva la possibilità di fare delle ricerche su questa banca dati, cioè di utilizzare le informazioni che sono informazioni, dati di finanza pubblica, quindi informazioni senza nessun problema di riservatezza, quindi fruibili da tutti, e per anni questa non è stato possibile. Il decreto legge 66 ha praticamente inserito, ha reso pubblica la consultazione di questa banca dati. È un fatto veramente, veramente rilevante, è proprio una crepa, è stata introdotta una crepa in questo modo proprietario di gestire le informazioni di finanza pubblica. E tant'è che nella pagina di accesso al sito sul Ministero dell'Economia si legge, si dice, il decreto 66 praticamente consente, diciamo, la possibilità di accedere a questa banca dati, e tra virgolette c'è scritto: pertanto la consultazione e l'estrazione di tutti i dati presenti nella banca dati SIOPE è consentita ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche senza necessità di richiedere alcuna password. Quasi, insomma, cioè, io ho notato anche una certa irritazione quasi in questo, cioè quasi costretti, la rendiamo fruibile. E questo invece è molto importante, tant'è che ha avuto già un effetto di trascinamento importante, perché esiste un'altra banca dati che è stata resa pubblica da alcuni mesi, che si chiama Open Civitas, che io sono stato l'anno scorso, era maggio, quindi esattamente un anno fa, al convegno in cui organizzato al MEF, in cui il Tesoro, la SOSE presentava questo enorme lavoro che è stato fatto in seguito alla legge delega sul federalismo fiscale, quindi il decreto legislativo 118, che ha praticamente incaricato la SOSE di definire costi e fabbisogni standard delle funzioni fondamentali degli enti territoriali. Ebbene, l'anno scorso, a maggio, questa banca dati, che chiaramente chi si occupa di queste cose chiedeva la possibilità di vedere, insomma, che sapevamo che era stato fatto tutto un grosso lavoro, sarebbe stata dovuta essere rilasciata esclusivamente ai comuni, dietro con la password, quindi con le chiavi di accesso, e invece, secondo me, sulla scia di Siope, è stata resa trasparente e fruibile a tutti. Oggi voi potete andare su questa banca dati, ancora va completata perché ci sono solo le regioni a statuto ordinario, perché il federalismo fiscale analizzava prevalentemente quelle, però c'è già un progetto per integrarlo con le altre regioni. Voi potete si possono fare delle cose molto interessanti, si può vedere per esempio tra un comune e l'altro il costo dell'asilo nido pro capite, quant'è tra un comune e l'altro, un comune per esempio vicino o lontano, oppure della stessa dimensione demografica. Quindi sono strumenti fondamentali che possono essere utilizzati dagli amministratori, anche dai cittadini, da chi vuole, insomma, da gruppi di cittadini che vogliono osservare come il proprio comune amministra le funzioni, i servizi pubblici. E questo è un fatto molto, molto importante. Bisogna quindi proseguire su questa strada. Bisogna recuperare un notevole gap. Per esempio, io dico tre cose su questo recupero del gap che va fatto. Il primo, la banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni. È prevista dalla legge 196 del 2009, siamo nel 2015 e ancora non è stata resa disponibile. E questo è già un fatto molto negativo che deve essere colmato. Siccome la legge prevede che il governo racconti, insomma, lo stato di attuazione di questa banca dati, c'è un allegato al DEF che parla di questo. Quello dello scorso anno, per esempio, diceva che erano stati fatti dei comitati, che si stava, insomma, nel 2014, quindi si erano stati fatti dei comitati, dei gruppi di lavoro che si stava vedendo, e che comunque era possibile già, c'era già un sito a cui ci si poteva accreditare. Allora io, insomma, che sono un po' tignoso, ci ho provato ad accreditarmi, mi sono accreditato. Ho dovuto lottare un po', no? Perché bisognava digitare il codice fiscale della SNA. Insomma, alla fine mi sono accreditato, mi è arrivata una mail e mi ha detto: le daremo tra qualche giorno una risposta. E in effetti la risposta dopo un po' è arrivata, dopo 10 giorni, è arrivato un rifiuto, così motivato, aperte virgolette: per la corretta registrazione è necessario che l'ente di propria appartenenza abbia sottoscritto un accordo specifico di fruizione con il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e che l'ente medesimo abbia preventivamente trasmesso un elenco con i nominativi dei propri funzionari abilitati ad accreditarsi direttamente sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche. L'accreditamento degli enti è possibile al momento solo per i fini previsti dalla legislazione nazionale relativa alla 196, eccetera, eccetera. Quindi ancora questo in piena contraddizione col discorso che stavamo facendo, cioè con la necessità, anche qui sono la banca dati delle pubbliche amministrazioni, quindi con i dati di finanza pubblica, non sono dati riservati. Oggi se io voglio fare una ricerca sull'appropriatezza del sistema sanitario negli Stati Uniti, vado su internet e mi posso, diciamo, scaricare le cartelle cliniche, ovviamente depurati dei dati sensibili, per fare le mie indagini, no, se sono un ricercatore. E chiaramente qui siamo a uno stadio ancora più preliminare, no? I dati di finanza pubblica devono essere resi disponibili e fruibili. Seconda questione, è fondamentale per dare senso alla trasparenza nei documenti, nei dati di bilancio, rispettare i tempi di approvazione dei bilanci. Esiste un processo, l'ho accennato prima, di armonizzazione dei bilanci di tutti gli enti della pubblica amministrazione che punta molto l'accento sulla necessità di approvare il bilancio in tempi nei tempi corretti, cioè prima il bilancio preventivo va approvato prima dell'inizio dell'anno successivo. Questo è quello che prevedono le leggi e che ancora purtroppo non si realizza per moltissimi enti territoriali, no? I comuni in modo particolare, anche molte regioni approvano il bilancio con estremo ritardo. Questo è molto negativo perché vanifica tutto il processo di responsabilizzazione dell'amministrazione, perché è chiaro che un piano di gestione che è a valle del bilancio non può viene vanificato se il bilancio viene approvato, il bilancio di previsione viene approvato ad anno inoltrato. E questa è un'altra questione che mi sembra centrale per dare senso a questa trasparenza nei bilanci. Poi il processo sempre di armonizzazione che accennavo prevede sia per gli enti territoriali sia per gli enti dell'amministrazione centrale, perché esistono già due decreti legislativi, il 118 per le amministrazioni territoriali che è stato implementato recentemente nel 2014 e il 91 per gli enti dell'amministrazione centrale, e tra le tante cose che prevede questo processo, di cui non parlerò, ce n'è una molto importante per i nostri discorsi, cioè la previsione di indicatori, cioè la costruzione di indicatori di finanza pubblica per misurare il prodotto delle pubbliche amministrazioni e anche l'impatto di questo prodotto sull'esterno. Questo è molto importante, dal punto di vista normativo è stato scritto tutto, bisogna farlo, realizzarlo, sperimentarlo, perché soltanto in questo modo sarà possibile tradurre, diciamo, i dati di bilancio in renderli fruibili anche per i non addetti ai lavori, no? Per una platea molto ampia. Gli indicatori sono fondamentali perché in questo modo il bilancio diventa una cosa che parla, no? Che è intellegibile, e quindi è molto importante. Terza questione che volevo dire è la questione della trasparenza dei modelli di stima. Anche su questo bisogna fare dei passi avanti. Nel documento di economia e finanza che io insomma ho letto, ho dedicato molte ore, qualche giornata insomma nelle scorse settimane per leggerlo, un documento molto complesso e anche molto voluminoso, ecco, nel piano nazionale di riforma c'è una parte molto interessante. Che cosa fanno? Che cosa si fa? Praticamente si stima l'impatto di lungo periodo delle riforme che il governo sta realizzando, l'impatto sulla crescita di queste riforme. Come si stima? Si stima utilizzando il modello di lungo periodo che è disponibile presso il Ministero dell'Economia. Ora, per esempio, nel Regno Unito questi modelli, che sono praticamente un insieme di equazioni con cui poi ci sono dei programmi che consentono praticamente di inserire dei dati e di tirare fuori dei risultati che poi vanno interpretati. Questi modelli sono disponibili agli studiosi, alle università. Ovviamente c'è un certo grado di complessità, però che tra l'altro si può anche stemperare molto, si può decodificare molto questa complessità. Non dico che tutti quanti possiamo metterci a giocare con questi modelli, ma è molto meno complicato fare delle sperimentazioni di quanto si possa immaginare. È fondamentale che anche da noi queste informazioni vengano rese disponibili, perché così io posso capire quali sono le ipotesi, no? che vengono effettuate che sono alla base delle manovre di finanza pubblica e degli impatti che si vuole, cioè io faccio una riforma e la faccio perché voglio praticamente avere un impatto sulla crescita di questo tipo nel lungo periodo. Questo è possibile, deve essere, diciamo, reso più trasparente. Ed infine, se posso aggiungere qualcosa, credo che l'ultima questione è nei documenti di bilancio bisogna valorizzare il ruolo del Parlamento. Per rendere, diciamo, fruibili i documenti di bilancio bisogna valorizzare il ruolo del Parlamento, e ci sono tre cose che favoriscono questa possibilità. Per esempio, il documento di economia e finanza è diventato una cosa molto articolata, molto, molto ricca di informazioni, e quindi integrato, diciamo, nella decisione di bilancio europea. forse bisogna individuare delle modalità di discussione più ampia. È stato presentato il 10 aprile, il 20 aprile il Parlamento l'aveva già approvato, no? Io non so quante persone abbiano letto il documento di economia e finanza, perché effettivamente è stato contratto moltissimo il tempo a disposizione del Parlamento. Poi un'altra cosa importante, la accenno soltanto, è stata superata con la riforma costituzionale del 2012, è stata abolito una norma costituzionale che era il terzo comma dell'articolo 81, chi si occupa di queste cose sa di cosa sto parlando, che in sostanza impediva di effettuare le manovre con la legge di bilancio, no? Per questo nel 78 venne inventata la legge finanziaria, per risolvere questo problema. Siccome è stato abolito questo terzo comma, adesso il bilancio, quella che facciamo quest'anno sarà l'ultima legge di stabilità, dal prossimo anno si potrà fare tutto con la legge di bilancio, e questo è molto utile per la trasparenza dei conti pubblici, perché noi saremmo costretti, cioè il policy maker e quindi tutti noi che gli stiamo dietro, saremmo costretti a guardare non solo, diciamo, le variazioni che vogliamo introdurre diciamo, nell'anno in corso, ma tutti i programmi e tutte le missioni di spesa, perché praticamente i programmi di spesa in cui è articolato il bilancio dello Stato e così quello di tutti gli enti della PA, perché questo processo si ripropone a cascata, potranno essere saranno divisi in due parti, la parte, diciamo, a legislazione vigente, quella che riflette le cose che sono state fatte nel passato, e le eventuali innovazioni che io voglio introdurre. Per cui se io voglio correggere 5 programmi perché devo ridurre la spesa pubblica o perché voglio favorire un certo settore, no? Dovrò praticamente aumentarne qualcuno, implementarne qualcuno, ridurne qualcun altro, però avrò davanti a me tutta la tavola, no? E questo chiaramente rende molto più intellegibile la manovra di finanza pubblica. Non ci saranno più quelle leggi con un articolo solo, perché poi ahimè venivano approvate pure con la fiducia, e 1500 commi, no? Incomprensibili anche per gli addetti ai lavori. Ultima questione, ultima grande opportunità che ci ha offerto la riforma recente è l'ufficio parlamentare del bilancio. Cioè oggi in Italia esiste, ha iniziato a lavorare e mi sembra che stia facendo molto bene, una struttura indipendente prevista dalla Costituzione, che oltre a validare le previsioni di finanza pubblica del governo, si esprime sugli elementi più importanti, sui disegni di legge, sui provvedimenti che hanno maggiore impatto sulla finanza pubblica. Ecco, questo è un utilissimo punto di riferimento. Tutte le cose che fa l'UPB stanno sul suo sito, e quindi vi invito ad andarvele a vedere, e sono documenti, alcuni tecnici, però insomma c'è un grado di comprensibilità molto elevato, quindi sono molto utili. Ecco, tutte queste cose, queste tre cose che vi dicevo da ultimo, richiedono la modificazione dei regolamenti, cioè bisogna scrivere nei regolamenti parlamentari, nel regolamento della Camera in particolare, visto bisogna scrivere, diciamo, dare una ricaduta a queste innovazioni normative così profonde che hanno coinvolto il nostro assetto normativo. Perché? Perché il Parlamento è cruciale nella decisione di bilancio. Non è una questione, diciamo, di contabilità oppure di addetti ai lavori, è una questione proprio di democrazia, no? Nel senso che se una certa tendenza che abbiamo visto anche in Europa, no? Che noi stiamo contrastando, insomma, soprattutto da ultimo, ma insomma il governo lo sta contrastando fortemente, che tende ad esautorare le strutture democraticamente legittimate nelle decisioni di finanza pubblica, è una cosa molto negativa, perché insomma l'ha detto Fitoussi, quindi insomma un economista molto più importante di me, l'ha detto Fitoussi, che insomma la peggiore decisione presa da una assemblea legittimamente eletta è sempre meglio della migliore scelta di una struttura tecnocratica che decide al riparo da ogni trasparenza e da ogni controllo. Quindi è molto importante, con riferimento ai documenti di bilancio, che il ruolo del Parlamento venga nei prossimi mesi, insomma nei prossimi anni, riorganizzato per tener conto di queste innovazioni che sono state apportate all'ordinamento. Grazie.